Congratulazioni.
Presidente, per il nostro relatore.
E ora introduco il nostro relatore, il dottor Stefano Bisi, giornalista, scrittore, gran maestro del Grande Oriente d'Italia. A lei, dottor Bisi, la parola.
Grazie, è stata un'occasione bella anche perché l'ingresso di un nuovo socio in un club, in un'associazione, è sempre un bel segno, quindi lo prendo anche come segno benaugurante per tutto il mondo delle associazioni che vive un periodo particolare, perché questa fase della vita dell'umanità, si parla in Italia, si parla dei ristori economici che certo sono fondamentali per mandare avanti imprese, aziende, però manca forse una presa di coscienza forte su quei ristori relazionali che sono fondamentali e quelli non sono indennizzabili. La mancanza delle relazioni, quindi la mancanza della vita nelle associazioni, nelle organizzazioni, sarà impossibile recuperarle nel futuro. Quindi il fatto che stasera ci sia un nuovo socio nel club Rotary di Volterra è un fatto positivo e quindi mi fa piacere aver assistito a questo ingresso di una persona che ho sentito la presentazione è sicuramente di grande valore, porterà un beneficio al vostro club e al mondo rotariano. Così mi fa piacere questo incontro per parlare di un tema, un argomento proprio di quell'intervento che il 25 marzo del 1861 Cavour fece alla Camera dei Deputati ponendo l'accento su Roma come futura capitale d'Italia. È un fatto importante quel discorso nel cammino di questa nostra amata patria. Proprio il 17 marzo si sono celebrati 160 anni dalla proclamazione del Regno d'Italia. Ecco, credo che sia importante parlare di un tema come questo perché quel periodo storico è un po' caduto nel dimenticatoio. È caduto nel dimenticatoio, eppure sono un fatto rilevante, un periodo rilevante per la storia della nostra patria. Affonda i valori nel risorgimento, la Repubblica italiana. Oggi invece si tende, si cerca, si rischia di mettere, di far passare in secondo piano anche quell'intervento che fece Camillo Benso Conte di Cavour il 25 marzo del 1861. Che cosa disse Cavour? Ebbene, riportare al nostro pensiero, alla nostra mente, quel ragionamento che fece. Disse che Roma è la sola città d'Italia che non ha memoria esclusivamente municipale, proprio cito il suo intervento. Tutta la storia di Roma dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città cioè destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Perché la questione romana è importante? Perché non rappresentava soltanto un problema di annessione territoriale. Roma, il destino di Roma riguardava i cattolici di tutto il mondo, sparsi su tutto il globo e la liberazione di Roma avrebbe comportato l'abbattimento del potere temporale dei papi e alimentato il nuovo Stato di nuovi orientamenti ideali. Cavour è noto per il principio fondamentale libera Chiesa in libero Stato, cioè riuscì Cavour a delineare i fondamenti su cui si sarebbero basate le future relazioni tra lo Stato e la Chiesa. C'è una piena libertà per la Chiesa da qualunque forma di ingerenza dello Stato nelle proprie attività e nella vita spirituale, e nel contempo la rinuncia a qualsiasi privilegio nel campo civile e politico. E Cavour ancora continuava e diceva: la storia di tutti i secoli, come di tutte le contrade, ci dimostra che ovunque questa riunione ebbe luogo, la civiltà quasi sempre immediatamente cessò di progredire, anzi sempre indietreggiò. E diceva, aggiungeva sempre Cavour, che l'indipendenza del pontefice, la sua dignità e l'indipendenza della Chiesa possono tutelarsi merce la separazione dei due poteri, merce la proclamazione del principio di libertà applicato lealmente, largamente ai rapporti della società civile con quella religiosa. Quindi la separazione dei poteri, un tema che è ricorrente poi nel corso degli anni, nel corso dei secoli. Secondo Cavour avrebbe garantito l'indipendenza della Chiesa in una maniera più solida del passato e avrebbe dato maggiore efficacia alla sua autorità spirituale. E da qui si arriva poi attraverso le guerre di indipendenza, si arriva poi alla breccia di Porta Pia, quella data che è il 20 settembre 1870, che una volta sul calendario era segnata in rosso, poi durante il regime fascista successivamente quella data non è più segnata in rosso e ormai sono rimasti in pochi purtroppo a celebrarla. Io sono tra quelli, Grande Oriente d'Italia, avete presentato anche come tra maestro del Grande Oriente d'Italia, ogni anno il 20 settembre andiamo a celebrare la breccia di Porta Pia, che non vuol dire la breccia di Porta Pia oggi non si dà a questo avvenimento storico un'interpretazione anticlericale, non è così. Tant'è vero poi che un papa illuminato, qual è stato Paolo VI, una volta disse che questa era una data voluta dalla provvidenza. Perché? Perché lasciava alla Chiesa il potere spirituale, cioè faceva fare alla Chiesa il suo mestiere e non quello di occuparsi del territorio, dei problemi terreni. Quindi c'è un lungo percorso che passa appunto per la breccia di Porta Pia. Ma il 17 marzo abbiamo celebrato in pochi l'altro giorno questa data importante. Importante anche per chi come me guida in questo periodo un'associazione, un'organizzazione che ha dato a questa nostra patria alcuni uomini importanti, penso a Giuseppe Garibaldi, e dall'Unità d'Italia, il Grande Oriente d'Italia ha cercato di fornire all'Italia una classe dirigente. Spesso si dimentica il bene che hanno fatto alcuni uomini, come ad esempio il ministro della pubblica istruzione Coppino, da molti dimenticato, ma dobbiamo pensare a tempi più recenti anche a coloro che hanno fatto la legge sul divorzio. Ecco, noi abbiamo sempre partecipato in vario modo alle celebrazioni dei principali anniversari dell'Unità d'Italia, per i 150 anni che sono caduti nel 2011. Ricordo che per tutta l'Italia, dal nord a sud, celebrammo questo appuntamento, questa ricorrenza con iniziative molto coinvolgenti. E per il cinquantenario, pensate, fu Ernesto Natan, sindaco di Roma e anche gran maestro del Grande Oriente d'Italia a celebrarlo. E toccò a lui inaugurare il Vittoriano, toccò a lui inaugurare il Palazzo di Giustizia, la passeggiata archeologica, lo stadio nazionale, quello che oggi si chiama Stadio Flaminio, che fu il primo impianto moderno per le manifestazioni sportive. Però c'è sempre stata una certa disattenzione per l'Italia unita, per la patria. Voi sentirete pochi che chiamano l'Italia patria, di solito la chiamiamo il nostro paese, raramente nazione. Perché? Io ricordo ancora da bambino, il 1966, chi ha la mia età ricorderà che il 1966 è ricordato, perché ama lo sport come i mondiali di calcio in Inghilterra, quando l'Italia fu eliminata dal gol di un dentista, Padoic, della Corea. E nel girone dell'Italia ricorderete che c'era l'Unione Sovietica ancora, che aveva sulle maglie CCCP. E io ricordo, vivevo nelle campagne toscane, nelle campagne senesi, i miei vicini di casa facevano il tifo non per l'Italia, non riuscivo a spiegarmi il perché, ma facevano il tifo per l'Unione Sovietica, perché il termine patria suonava come sinonimo di uno schieramento politico ben definito, mentre altri pensavano all'internazionale come momento di collegamento tra i popoli. Io invece credo che l'unità nazionale vada salvaguardata. È vero che ci sono tante differenze dal nord al sud, il centro, le isole, e ognuno di noi ha una sua storia, ha una sua esperienza, però noi dobbiamo credo che sia un compito anche dei club come il vostro, quello di riscoprire i valori dell'unità nazionale. I valori dell'unità nazionale si riscoprono e si valorizzano riscoprendo il Risorgimento. Anche voi potete contribuire a questo e già lo fate attraverso l'ascolto in ogni riunione conviviale, che purtroppo non potete fare in questo periodo, con l'ascolto dell'inno nazionale, del canto degli italiani, che tutti noi dobbiamo continuare ad ascoltare, a leggere anche, perché c'è la tradizione vuole, la consuetudine più che la tradizione, che non riusciamo mai ad ascoltare la seconda parte del canto degli italiani, quando nell'inno appunto di Mameli si dice che non siamo un popolo perché siamo divisi. Ecco, noi non dobbiamo essere divisi, l'Italia non deve essere divisa, soprattutto in un momento come questo. Proviamo a riscoprire invece il valore dello stare insieme, il valore della solidarietà, il valore della fratellanza. Non è reato, e voi me lo insegnate, non è reato sostenere la persona che ha bisogno, anzi bisogna farlo. Il valore della solidarietà e della fratellanza va sottolineato, soprattutto per attraversare la pandemia e possibilmente tornare a rivedere le stelle, così abbiamo fatto anche un omaggio a Dante Alighieri. Oggi ricorrono 700 anni dalla morte e Dante Alighieri è un simbolo dell'italianità, perché la lingua italiana, la parola, è il ponte che unisce tutte le persone. Grazie per avermi seguito in questo in questa conversazione.
Grazie a lei, dottore. E se fosse possibile, ci sono qualche domanda da fare a dottor Bisi? Se non ce ne sono, le farei una io, almeno una considerazione, dottore. Le ha detto una cosa giustissima. Ha detto che si è perso un po' il ricordo di quello che è il nostro risorgimento e tutto quello, l'evoluzione che c'è stata per arrivare alla nostra unità d'Italia. Ed è verissimo. Abbiamo celebrato 150 anni dell'unità, però li abbiamo celebrati nel 150esimo, poi abbiamo perso. Non ricordiamo la presa di Porta Pia. Noi come club abbiamo provato a ricordarlo, ma purtroppo a settembre scorso la pandemia ci ha bloccato, abbiamo organizzato un incontro. Però poi, diciamo, tutto il nostro risorgimento è caduto nel dimenticatoio, compresa anche la Prima Guerra Mondiale. È caduto tutto nel dimenticatoio, come se l'Italia non ci fosse stato, non avesse fatto niente, il popolo italiano, per essere unita prima del 45. Questo per me è la grossa mancanza che abbiamo ora dal punto di vista culturale in Italia. Non so se lei è d'accordo. Non sentiamo il microfono, dottore.
La Grande Guerra è stato il compimento del sogno risorgimentale, se ci pensiamo. È stato un momento anche drammatico per la vita di tante persone e di tante famiglie. Io sono cresciuto con il culto del Piave Mormorano, che mio nonno era cavaliere di Vittorio Veneto. Mi ricordo ancora come se fosse oggi, ero un bambino quando accompagnai insieme a mio babbo, accompagnai mio nonno al comune di Asciano, in provincia di Siena, a ricevere l'onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto. Lui volle scritto sul manifesto quando morì. E mi raccontava la vita in trincea, la vita fatta insieme agli altri soldati. Combatterono per un ideale. Oggi è facile dire furono mandati a morire tante persone, però combatterono per un ideale, quindi vanno rispettati e ritengo vadano anche molto ringraziati.
Concordo, professore, concordo, dottore. Ci sono qualche altra domanda, qualche altra considerazione? Domenico, te qualcosa?
Devo ringraziare Stefano perché ci siamo conosciuti in situazioni diverse e poi abbiamo condiviso altre esperienze e quant'altro, ma anche l'ambito della formazione che dal punto di vista della sua associazione è molto importante. Ci siamo veramente visti, abbiamo condiviso quest'opera di lavoro e di approfondimento. Quindi ho ben avuto il piacere di presentarvi anche Stefano al nostro club e penso che abbia dato un contributo molto importante, soprattutto per l'argomento che abbiamo affrontato.
Anche perché l'argomento di stasera giunge a compimento di un percorso che quest'anno abbiamo cercato di fare. È il terzo appuntamento che riguarda la nostra nazione, la nostra patria. Abbiamo avuto già un appuntamento per quanto riguardava l'11 febbraio per i Patti Lateranensi e 15 giorni fa abbiamo avuto un altro incontro per quanto riguardava l'unità d'Italia. E stasera abbiamo portato con il dottor Bisi a compimento quella che era la questione romana. Quindi, diciamo, come club abbiamo cercato di dare un'impronta alla nostra storia e al nostro risorgimento, che io ritengo sia una parte molto importante e fondamentale della nostra nazione.
Sì, Stefano, il percorso è stato quello, che siamo partiti dai Patti Lateranensi, trattati con il Vescovo di Volterra, attraverso le lezioni che, e le conversazioni che è andato a fare il nostro presidente, tutto, e poi le abbiamo anche, diciamo, lasciate e condivise, in questo senso di dare anche un'opportunità a un'altra lettura che poteva essere, ecco, come quella tu hai fatto stasera, molto importante, e anche da un'altra visione. Ti ringrazio molto.
La ringrazio anch'io. Ci sono domande? Nessuno? Allora, se non ci sono domande, possiamo ringraziare il dottor Bisi, gran maestro e grande oriente d'Italia. Una osservazione mi ha fatto venire in mente mentre parlava: io ho avuto un nonno che era uno dei ragazzi del 99, quindi la grande guerra è stata molto vissuta a casa mia. E ringrazio il dottor Bisi per la sua disponibilità, per la sua gentilezza e per averci esposto il suo autorevole punto di vista su un argomento molto importante. E ringrazio tutti i soci per la loro partecipazione, ringrazio il club di Cascina, il neo socio Alessandro, vi posso dare il tuo a questo punto, almeno in questa
circostanza. Grazie a voi.
La circostanza, e saluto tutti, auguro a tutti una buona serata, una buona notte, ancora grazie dottor Bisi, gran maestro del Grande Oriente d'Italia.
Grazie a voi, in bocca al lupo al club Rotary di Volterra, presto vederci magari nella vostra città, dove si viene sempre volentieri, molto bella, e mi è dispiaciuto che siate arrivati secondi nella corsa a capitale italiana della cultura.
Stefano,
avrete tempo per rifare.
No, Stefano, ti inviteremo in presenza quando sarà possibile, come direbbe il Manzoni, a Dio piacendo, Dante, a rivedere le stelle.
Speriamo, presto. Grazie a tutti. Grazie.
Grazie, un grande abbraccio, Stefano. Grazie.
Grazie. Arrivederci a tutti e buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ci vediamo, buonanotte.
Ciao Paola.
Ciao.
Ciao, buonanotte a tutti.
Ciao Riccardo, ci vediamo domani.
Buonanotte, una serata a tutti.